Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Sconfitta storica per i laburisti di Keir Starmer nel Regno Unito. Alle elezioni locali i due partiti tradizionali sono andati in calo, mentre il partito di destra populista Reform UK ha conquistato centinaia di seggi. Il vero vincitore di queste votazioni è Nigel Farage, protagonista della Brexit. Intanto Giorgia Meloni ha incontrato il segretario di Stato americano Marco Rubio, un incontro tra alleati che difendono i propri interessi, l'ha definito la Presidente del Consiglio. Italia e Stati Uniti ribadiscono le proprie posizioni e sul ritiro delle truppe statunitensi decide Trump, ha detto il segretario di Stato a Meloni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. I risultati delle elezioni locali nel Regno Unito hanno segnato una sconfitta per il partito del primo ministro Keir Starmer. Dopo i voti di ieri, il partito laburista ha perso centinaia di seggi in Inghilterra, ma è stato battuto anche in Scozia e Galles. Anche i conservatori, l'altro partito tradizionale del Regno Unito, ha avuto scarsi risultati. Mentre sono aumentati i voti per i Verdi, i Liberal Democratici e soprattutto per Reform UK, il partito di destra populista di Nigel Farage, protagonista della Brexit. Il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
Una sconfitta schiacciante e il futuro del Premier Starmer sempre più in bilico.
Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it.
Il Labour arretra nelle roccaforti rosse del nord dell'Inghilterra e perde dopo 27 anni la maggioranza al Parlamento gallese. Sull'onda lunga della Brexit di 10 anni fa, stravince Nigel Farage.
Labour are being wiped out by reform in many of their most traditional areas.
Avanzano anche i Verdi, il Regno Unito è entrato nell'era della politica a 5 partiti, spiega il leader Zach Polanski.
And two-party politics is not just dying, it is dead and it is buried.
Un voto frammentato ma polarizzato su posizioni estreme, con i nazionalisti scozzesi di nuovo al governo per il 5º mandato consecutivo. E per la sinistra britannica una nuova crisi, anche se la mancanza di consenso sul possibile successore tiene a galla Starmer. Molti temono che una corsa alla leadership indebolirebbe ulteriormente un governo già in estrema difficoltà.
In serata il presidente ucraino Zelensky ha confermato la tregua per i giorni della festa nazionale russa di domani, in memoria della vittoria dell'esercito contro quello nazista nella Seconda Guerra Mondiale. L'annuncio è arrivato però da Donald Trump con un post su Truth. Il presidente ha parlato di 3 giorni di cessate il fuoco, da domani fino a lunedì, e dello scambio di 1.000 prigionieri da ognuna delle due parti. Oggi c'è stato l'incontro tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Nonostante il tentativo di riavvicinamento, sia l'Italia sia gli Stati Uniti hanno ribadito le loro posizioni. Un dialogo franco fra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così l'ha definito la Presidente del Consiglio, a sottolineare che restano delle distanze. Rubio ha affermato poi di non aver discusso del ritiro delle truppe statunitensi dall'Italia, un'ipotesi minacciata da Donald Trump negli scorsi giorni. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
Giorgia Meloni parla di un incontro franco tra alleati che devono difendere i propri interessi. Marco Rubio se ne torna negli Stati Uniti con la postura invece di chi ha concesso ben poco a quegli interessi che Meloni vorrebbe difendere. Anzi, a Roma ha chiesto anche di più, di essere più presente nel Libano con le proprie forze militari, cosa che per il momento il governo italiano aveva escluso in Parlamento. Non ha promesso nulla sul fronte della guerra in Iran, tantomeno al Papa, che Rubio, pur parlando di grande coordinamento mondialità sembra aver racchiuso nell'ambito di sola guida spirituale. L'incontro del segretario di Stato USA in Italia non sembra aver riaffermato quel ruolo di distacco critico che Meloni ha cercato di ricoprire in questi ultimi mesi, anzi politicamente sembra averla costretta a riavvicinarsi a Washington. Ha dovuto ribadire che la sua priorità è l'unità dell'Occidente, l'alleanza quindi con gli Stati Uniti è fondamentale. Rubio, dal canto suo, in ambasciata a chi gli ha chiesto del ritiro delle truppe statunitensi in Europa, ha risposto che è Trump che decide. In sostanza, le posizioni dei singoli paesi europei al momento non hanno grande eco a Washington. Rubio ha citato la Spagna, ma nel conto forse c'è anche l'Italia con il no all'uso delle basi per attaccare l'Iran. Linea allo studio.
Un documento del Viminale non ancora pubblicato parla di come verrà gestita l'immigrazione in linea con le nuove richieste europee. Il patto dell'Unione Europea entra in vigore a giugno, ma l'Italia è ancora molto indietro. Il contenuto del documento non è ancora neanche stato discusso in Parlamento. Il tema centrale sono le procedure accelerate di frontiera che richiedono la creazione di 8.392 zone considerate di frontiera, cioè i luoghi in cui viene deciso chi ha diritto di restare e chi no. Ascoltiamo l'intervista all'avvocato dell'ASGI Gianfranco Schiavone.
Non si comprende di che documento si tratti, perché il governo ha appena inviato appunto al Senato la legge di delegazione europea che prevede di avere i criteri e i principi direttivi dal Parlamento per l'implementazione delle nuove normative dell'Unione Europea in materia di asilo, che dovrebbero entrare in attuazione a metà di giugno. Quindi il governo italiano è in un ritardo incredibile, da mesi si aspetta che renda noto quali sono le scelte che intende fare. Le normative europee prevedono l'applicazione delle procedure accelerate di frontiera, ma lasciano moltissima spazio ai singoli stati nel valutare come applicarle, quando applicare limitazioni della libertà dei richiedenti asilo e quando invece no. Quindi in realtà la normativa, pur essendo la stessa per tutti i paesi dell'Unione Europea, può essere molto diversa. Il governo italiano probabilmente tenderà ad esasperare il più possibile queste normative, a renderle particolarmente rigide, a scegliere l'opzione più drastica. Tutto questo avviene in Italia in questo momento della più totale segretezza. In questo momento cosa avverrà? Il Parlamento non lo sa, le associazioni non lo sanno, i giudici non lo sanno, nessuno sa che cosa vuole fare il governo italiano.
A Piacenza è stata uccisa una donna di 56 anni. I carabinieri hanno arrestato il marito. Secondo le prime informazioni, potrebbe essere stato lui stesso a chiamarli, ammettendo di aver ucciso la moglie prima di allontanarsi dalla casa in cui è stato scoperto il corpo della donna. L'uomo è stato trovato in città alcune ore dopo. Veniamo ora alla guerra nel Golfo Persico. Mentre si attende ancora la risposta iraniana alla proposta di accordo statunitense, nello stretto di Hormuz cresce la tensione e si moltiplicano attacchi e schermaglie che coinvolgono gli assetti militari iraniani e statunitensi e le navi in transito o che tentano di transitare. Solo oggi i Pasdaran hanno rivendicato la cattura di una petroliera, mentre il comando militare statunitense in Medio Oriente ha riferito di aver neutralizzato due navi iraniane prive di carico. Potrebbe trattarsi dello stesso episodio per cui Teheran denuncia la morte, tecnicamente scomparsi, di 5 marinai iraniani e del ferimento di altri 10. Da Washington si alternano, come di consueto, minacce di nuovi attacchi, pressioni e aperture. Oggi Teheran ha fatto sapere di non aver ancora completato la valutazione della proposta statunitense. L'altra notte Trump e Netanyahu si sono parlati al telefono. Ma come reagirebbe Israele a un'ipotetica fine delle ostilità? L'abbiamo chiesto ad Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.
Dipende da cosa vuol dire pronto. Pronto che lo accetterebbe di buon grado? Ovviamente no, non è quello che vuole lui. E obtorto collo, e sì, cioè cosa può fare? In tutto questo però io vorrei ricordare che dove stiamo andando in questa direzione è comunque un Iran rafforzato. E questa cosa non, cioè non è che dispiace solo a Netanyahu, che chiaramente non è un modello di stabilità e di contenimento, però è una cosa che non fa tanto bene alla regione in genere avere un regime di quel tipo, che comunque adesso ha più potere di quanto non ne avesse prima, per quanto poi nelle sue infrastrutture indebolito. E paradossalmente l'arricchimento dell'uranio in Iran è a livello superiore di quando lo era con il famoso accordo di Obama, tanto vituperato, che però in realtà un contenimento l'ha ottenuto. E quindi direi che se possiamo cogliere una lezione è che se non si faceva quello che Trump e Netanyahu hanno fatto, probabilmente il mondo, che ha tutte le ragioni di non essere tanto contento di vedere un Iran aggressivo, stava più tranquillo.
L'accordo tra Iran e Stati Uniti dovrebbe includere anche un punto dedicato alla cessazione delle ostilità in Libano. In serata Hezbollah ha rivendicato un attacco contro una base militare nel nord di Israele, lanciato in risposta agli ultimi raid israeliani, che, secondo testimoni oculari, si sono intensificati nelle ultime 24 ore. Anche oggi si contano circa 30 morti, tra cui alcuni paramedici impegnati nei soccorsi. Oggi Hamas ha parlato di contatti in corso con i mediatori in vista della seconda fase del cessate il fuoco con Israele, che sarebbe prevista dall'accordo in vigore da ottobre. A Gaza al momento si continua a morire in attacchi israeliani e anche a causa delle disastrose condizioni di vita. Quelle igienico-sanitarie in particolare sono al centro dell'attenzione in queste settimane, con allarmi lanciati da diverse ONG. Riam Jafari è la coordinatrice comunicazione advocacy di ActionAid Palestina.
Children in Gaza are being attacked by rats and rodents and bitten by those.
I bambini a Gaza vengono morsi dai ratti nel sonno e dai cani, perché le famiglie sono costrette a vivere tra macerie, liquami, rifiuti non raccolti e sistemi igienico-sanitari al collasso. Questa crisi sanitaria è causata da una guerra devastante di oltre 2 anni ed è un nuovo tipo di dolore che i bambini di Gaza subiscono per l'ostruzione all'ingresso degli aiuti e alla ricostruzione.
Another kind of pain the children of Gaza are bearing due to obstruction of aid and reconstruction process. A child in Gaza should walk up to school bells and morning light.
I bambini dovrebbero essere svegliati dal suono delle campanelle della scuola e dalla luce del mattino, non dai morsi dei topi in rifugi sovraffollati. Circa il 47% della popolazione di Gaza è composta da bambini. 2/3 di loro vivono in aree per persone sfollate in condizioni inimmaginabili.
Alla Biennale d'Arte di Venezia oggi c'è stata una doppia protesta contro la presenza di Israele. Alcune decine di padiglioni, da quello spagnolo fino a quello britannico, sono rimasti chiusi per uno sciopero. E in più c'è stato un corteo a cui hanno partecipato migliaia di persone, durante il quale ci sono state anche tensioni con la polizia. Emanuele Braga è un artista e fa parte della coalizione ANGA, Art Not Genocide Alliance. Scusate, recuperiamo subito.
Il corteo è molto molto partecipato, con ANGA, che è una coalizione internazionale di artisti curatori che è da 2 anni che lavora sulla richiesta della chiusura del padiglione israeliano dopo i crimini internazionali e il genocidio che ancora sta correndo. Abbiamo ottenuto negli scorsi mesi il supporto e la sottoscrizione di una lettera, appunto, di richiesta di ritiro del padiglione israeliano da 230 fra gli artisti e i curatori che stanno facendo la Biennale, e abbiamo proclamato oggi uno sciopero che è stato di grande successo, perché più di 20 padiglioni per la prima volta nella storia di Biennale non hanno aperto. Quindi in realtà vi parlo da un momento qui a Venezia che è percepito da tutti veramente molto intenso e molto storico.
E alla Biennale oggi è arrivato anche Matteo Salvini, che ha difeso il presidente della fondazione, Pietrangelo Buttafuoco, contestato anche dal ministro della Cultura Giuli per la presenza di un altro padiglione, quello russo. Il capo della Lega lo ha visitato e ha annunciato di voler fare lo stesso anche con quello israeliano. Non penso che gli artisti siano protagonisti o complici delle guerre, ha detto Salvini. E siamo in chiusura. Oggi ha compiuto 100 anni David Attenborough, uno dei più importanti divulgatori scientifici del Novecento e di questo secolo. Sentiamo Cecilia Di Lieto.
Un secolo durante il quale possiamo senza smentite definirlo la voce della Terra. In oltre 70 anni di carriera con la BBC, ha trasformato il documentario naturalistico in un'arte globale. Non si è limitato a mostrare la bellezza del pianeta con coraggio e lucidità, è diventato il volto della lotta al cambiamento climatico, sensibilizzando sulla necessità urgente di proteggere la biodiversità e i nostri ecosistemi. Coi suoi occhi azzurri e la sua voce suadente carica di humor ha accompagnato generazioni di appassionati e non. E come ha detto lui stesso, nessuno proteggerà ciò di cui non gli importa e a nessuno importerà di ciò che non ha mai vissuto e conosciuto. Grazie per il tuo lavoro e per la tua passione, Sir David Attenborough, e tanti, tantissimi auguri.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.